Allora veniamo all'ultima relazione di questa sera e Don Giulio, lo dico subito, che è professore, ha proprio la capacità di unire la preparazione dogmatica con l'esperienza, perché è interessato a come il dogma parla all'uomo di oggi e quindi ci farà fare un tipo di percorso diverso, complementare a quello che abbiamo fatto con il professor Penna. Mi piace dire all'inizio, presentando come tutti quanti i relatori, fa parte del genere letterario, ma io dico le cose che penso veramente, Don Gino Masper viene dagli studi di fisica teorica ed era destinato all'Università di Yale negli Stati Uniti d'America, così dicono le interviste che si trovano sul web, però poi il Signore lo ha chiamato e ha cominciato a studiare teologia dogmatica, quindi unisce come il rabbino in sé l'uomo di scienza e la problematica teologica, no? Una cosa che io credo sia interessante dire, anche solo come battuta, sapete che io e padre Maurizio lo ripetiamo continuamente, Georges Edouard Lemaître, cioè la prima persona che ha ipotizzato che l'universo viene da un nucleo e poi si è espanso, era un prete cattolico belga, e la parola Big Bang è una presa in giro dinanzi alla sua teoria, cioè sono stati i suoi colleghi studiosi dell'origine dell'universo che hanno detto ha ipotizzato un Big Bang. Dice padre Maurizio sempre, basta dire a un bambino che il Big Bang, scherzando, l'abbiamo inventato noi, che la persona capisce che non c'è un'opposizione, perché tu vedi uno che è un prete ed è uno fisico, cioè non è solo una teoria, è un dato di fatto che tu incontri nelle persone, no? E da sacerdote, da teologo, ha studiato soprattutto Gregorio di Nissa, l'antropologia, e ha due libri proprio sul tema della creazione della Trinità, che sono le materie che insegna all'Accademia della Santa Croce, che io vi consiglio proprio come catechisti, come studiosi, per leggere qualcosa su queste cose. Sono Creatore perché Padre, Introduzione all'ontologia del dono di Cantagalli, come vedete non è un libro, e l'altro Uno perché Trino, Creatore perché Padre, Uno perché Trino, l'unità e la Trinità di Dio, sono dei testi che utilizzano i suoi studenti, ma vi assicuro che una persona catechista eccetera se ne può giovare molto bene. Mi piace ancora dire che appunto, lo dicevo prima, sa unire questa, lo vedremo, vi direte poi se è vero, questa capacità di parlare della fede, ma anche di mostrarne l'attualità, e in conclusione della giornata vorrei dire che perché sono collegati due esegeti, se volete, e un teologo, per dire a voi catechisti che l'esegesi ha bisogno della teologia. Cioè, noi non possiamo limitarci nella catechesi a dire il libro di Genesi dice questo, ma noi dobbiamo arrivare a dire che cos'è la creazione, dobbiamo arrivare a dire chi è il creatore, perché l'uomo è creato da Dio, cos'è l'anima, se volete. Cioè, le due cose sono due realtà che sono interconnesse, se io non le metto insieme l'altro dice, ma allora io leggo la Bibbia e la fede non è vera, no? Allora per questo, lo ascolteremo adesso, è anche un modo di dire, noi stiamo parlando di Genesi, ma stiamo parlando di Genesi e chiediamo ad un teologo che cosa un teologo pensa di Genesi, cosa un teologo pensa della... Abbiamo ascoltato un'esegeta, avete visto il professor Romano Penna, un'esegeta puro, storico critico, che fa analisi storico dei testi, ora ascoltiamo cosa un teologo dice della creazione. E ringraziamo Don Giulio di essere qui.
Ringrazio io il teologo Don Andrea e poi ringrazio voi, no, della pazienza, stare qui alle 21 di sera, anzi alle 21 e un quarto e 15, diciamo, richiede una grande passione, no, mi sembra. Questo però è bello perché anch'io sono qui per passione, no? Che, dicevo ad Andrea, questo pomeriggio ho parlato in un congresso faticoso, quindi non sono al meglio della forma, però sono qui per passione, diciamo, buttiamo il cuore al di là dell'ostacolo, quindi sono anche un po' giù di voce, però cerchiamo di fare il nostro meglio. Io vorrei dirvi questo, cioè, interrompetemi pure, cercherò di lasciare spazio alle domande, cioè, a me interessa l'interazione, i professoroni li avete già avuti, Io sono un povero teologo dogmatico, un operaio, sono brianzolo, no? Terra veramente rurale, eccetera, eccetera, di artigiani, facevo il fisico, quindi proprio poverino, e niente, però magari vi serve la mia esperienza, appunto, anche sinceramente ho tratto grande vantaggio dall'avvicinarmi alla teologia, avendo fatto studi e anche ricerca a livello scientifico, perché vedi anche le cose con occhi nuovi in un certo senso, perché hai un'esperienza proprio di come la creazione ha un senso meraviglioso, che in fondo parla di Cristo, anche se uno non lo sa, diciamo, anche se un fisico non se ne accorge. E anche il fare dogmatica per me è stato un grande dono, perché in un certo senso la dogmatica, che cos'è? Non è un'altra cosa rispetto alla scrittura, cioè non è che i dogmatici fanno filosofia astratta, gli esegeti studiano la scrittura e non ci parliamo, no? La dogmatica in fondo è proprio lo studio della scrittura, quindi si avvale di tutto quello che hanno fatto gli esegeti, e che però ne guarda il senso d'insieme, con un'immagine semplice. L'esegeta guarda la scena del film, il dogmatico guarda tutto il film e cerca di capire che cosa vuol dire, in un certo senso, no? Quando uno vede un film, a un certo punto finisce il film e dice: caspita, che bel film, che brutto film, cosa voleva dire, che messaggio mi ha lasciato. Allora il dogmatico fa questo, in un certo senso, cerca di capire, che il teologo, diciamo così, cerca di capire il senso di tutta la scrittura. Per esempio, se uno prende l'Antico Testamento, appunto, con Dio che incita al male, poi prende Gesù che parla del figlio prodigo e vede il papà del figlio prodigo, che poi è Dio, cioè mettere insieme queste due cose non è banale, no? Perché sono due momenti diversi. Se uno li studia, sono due scene del film che uno vede da soli, dice: ah, bello, interessante, gli influssi, eh. Però poi li deve mettere insieme e deve cercare di capire cosa è successo per passare da uno all'altro. Cosa vuol dire? Dobbiamo far fuori i nemici? Dobbiamo perdonarli? Cosa è successo? Che senso è la croce? Eccetera, eccetera. Anche perché poi, in un film, la fine di solito è quello che dà senso a tutto, no? Per questo noi dobbiamo leggere anche l'Antico Testamento a partire dalla croce e dalla risurrezione. Quindi proprio dobbiamo arrivare in fondo e poi tornare indietro per capire quello che è successo. Allora, in un certo senso il dogmatico cerca il senso della scrittura, i dogmi, la Trinità, tre persone, una natura, eccetera, eccetera, le due nature di Cristo, non è che sono, wow, Cristo com'è? Ma sai cosa facciamo? Due nature, no? Perché non tre nature, no? È che tutto questo, queste cose vengono fuori dal Vangelo, dall'insieme della scrittura. Per esempio, uno leggeva il Vangelo e diceva: guarda un po', Gesù fa delle robe che fa un uomo, per esempio mangia, per esempio piange, per esempio muore, e quindi Gesù è uomo. Però altri dicono: no, però fa delle robe che fa solo Dio, per esempio perdona i peccati, fa risorgere la gente, risorge lui. Mai fatto, siete mai risorti voi? No, vero? Risorgeremo tutti, ma grazie a lui, noi da soli non andiamo da nessuna parte, no? Allora è Dio, sì, è Dio ed è uomo, infatti, c'è due nature. Alla fine tutto sto ambaradà, riusciamo a dirlo con due nature. E quindi tutte le formazioni dogmatiche sono modi per esprimere il senso della scrittura. Una volta che abbiamo il senso della scrittura, la cosa bella è che, visto che Cristo ci rivela il senso della creazione, questo sarà il punto di arrivo di questa sera, e ci rivela il senso dell'uomo, e noi possiamo trovare il senso della nostra vita, appunto quello che ci diceva Don Andrea prima sull'amore, no? Cioè ogni uomo cerca Cristo anche se non lo sa, ogni uomo cerca di essere amato, cerca di amare, ogni uomo vuole essere libero, perché senza libertà non c'è amore. E togliendo Dio dalla società, allontanandoci da una cultura impregnata di sacra scrittura, quello che succede è che scompare la libertà e scompare l'amore. Quindi abbiamo persone che non riescono più ad amare, famiglie che non stanno più insieme, persone disperate. Per esempio, un classico oggi è la persona che ha cercato di saziare tutti i suoi desideri e il cuore è ancora vuoto. Ora, finché hai un desiderio ulteriore, è vuoto perché devo riempirlo con un'altra cosa. Ma quando li hai provati tutti, wow, è disperante. Mi ricordo una ragazza, 23 anni, fidanzata con un bellissimo ragazzo, con il posto, era un'infermiera, aveva lavorato sodo, era arrivata, aveva conquistato il posto, conquistato il suo fidanzato, stava pensando a sposarsi e mi diceva: Don Giulio, io non sono felice e mi sento in colpa. Perché ho tutto. Cioè, solo Dio può riempire il cuore dell'uomo. Quindi noi siamo purtroppo in una società che è disperata in questo modo, proprio perché non c'è Dio, proprio perché non c'è il senso. Quindi parlare di creazione non è solo così dire una storiella importante, è cambiare la vita di un bambino, cambiare la vita di un ragazzo, di un adulto, no? Cioè la catechesi non è solo una cosa per fare i bravi ragazzi, diciamo, o per... è una cosa che ti cambia l'esistenza, che cambia il mondo. Voi state cambiando il mondo, è una cosa meravigliosa, no? Perché? Perché Dio sta cambiando il mondo, perché quello che Dio ci ha donato è una cosa che cambia il mondo. Allora, questo dell'approccio contemporaneo che ci fa perdere il valore della libertà, io l'ho visto ritratto in un episodio che ha per protagonista un fisico, appunto, perché io facevo il mio mestiere, il fisico, proprio è un fisico che è uno dei padri della meccanica quantistica, che si chiama Paul Dirac, perché lo conosco in inglese, è morto nel 1984, che quando gli nacque il primo figlio mandò un telegramma al suocero per dire che era avvenuto il lieto evento. E essendo una persona abile con i numeri, forse un po' impacciata con le parole, oppure semplicemente magari di origine scozzese o irlandese, non lo so, o genovese, usò questa formula. Il telegramma diceva 1 più 1 uguale 3. 1 più 1 uguale 3. È un modo bellissimo per dire che è nato un bambino, no? Sì, è geniale, no? Anche... però a me questa formulazione 1 più 1 uguale 3 ha illuminato. Perché? Perché... è vero o non è vero? È vero. Però 1 più 1 fa 2, cioè se io vado dal macellaio e dico guarda, costa 30 euro questa cosa, allora ecco un biglietto da 10, ecco un altro biglietto da 10, 1 più 1 uguale 30. Il macellaio dice no, manca un biglietto da 10, no? O me ne dai uno da 20 e uno da 10, cioè però 1 più 1 uguale 3 non funziona dal tabaccaio, non funziona con la macchinetta delle bevande, no? Perché la logica 1 più 1 uguale 2 è vera, signore, non è uno scherzo. La logica della necessità è una roba vera, cioè se io faccio cadere questo libro, cade con una legge fisica definita. La natura, la creazione, c'è dentro delle leggi, quindi un logos, un senso, che è necessità. 1 più 1 uguale 2 è vero, ma non è l'unico logos. Non è l'unico senso. C'è un logos, un senso più grande che quello che veramente riempie il cuore dell'uomo, che è chiamato appunto a generare, ad amare, a fare comunione. Uno più uno uguale tre è ciò che regge la comunione, cioè l'amicizia. Quando due persone iniziano a volersi bene, succede qualche cosa. C'è un di più, no? Quando in una comunità ci si vuole bene, c'è di più. Anche, per esempio, banalmente si attirano persone. Una comunità, una famiglia dove ci si ama, cresce. Perché? Perché l'uomo cerca di essere amato, cerca l'amore. Perché? E allora quest'altra logica è una logica terribilmente profonda, che è legata proprio al fatto che l'uomo è immagine di Dio. La pietra è retta dalla legge 1 più 1 uguale 2. Ma l'uomo, se uno lo guarda come una pietra, se uno vuole misurare come cade una persona da un terzo piano, deve considerarla come una pietra, quindi deve studiare. Oppure se uno studia come funziona il fegato, no? Lì non c'è amore, non c'è, bisogna, per questo anche i chirurghi a volte non operano i figli. Ho un caso, un amico di famiglia, il mio figlio non riesco a operarlo perché sono troppo coinvolto, se mi muore nell'operazione, no? Perché lì ci sono le due logiche che collidono. Invece il chirurgo deve parlare di un fegato, no? Che bel fegato questo, no? Ieri ho tolto una cistifeglia, no? Ieri invece il papà dice no, quello è mio figlio, non è un fegato, no? E sono proprio le due logiche che, appunto, ribadisco, servono tutte e due. Ma mentre la pietra o il fegato visto come fegato seguono la legge 1 più 1 uguale 2, l'uomo è immagine di Dio, appunto, che è Trinità, guarda un po', e quindi ha dentro questa altra logica che è legata al fatto che Dio, che creando, ha lasciato l'impronta di se stesso nella creazione. E Dio creatore è Dio trino, sappiamo dalla fine della storia, l'inizio della storia. La storia è complicata perché non c'è il rab di segni, quindi posso parlare. Io ho fatto una gaffa pazzesca con il rab di segni. Ho parlato in una conferenza con lui sul sabato al Festival della Cultura Ebraica a giugno scorso, no? Io ho lavorato con vari ebrei quando ero fisico. E una cosa che ho imparato è che gli ebrei, diciamo, devi prepararti, perché sono persone molto serie, no? E sono anche molto argute. Per esempio, uno con cui ho lavorato, che di cognome si chiama Israeliev, quindi chiaramente più ebreo di così, un giorno mi ha detto: sai, Giulio, era russo, lui era moldavo, però deportato a un certo momento in Siberia. Mi diceva: guarda, Giulio, in Russia quando qualcosa non funziona dicono che è colpa degli ebrei o dei ciclisti. Io l'ho guardato: perché dei ciclisti? E lui mi ha detto: perché degli ebrei? Scusi. Ma questo l'ho raccontato in quella conferenza per, diciamo, recuperare la gaffa pazzesca che ho fatto al minuto zero. Cioè, Rav di segni parla, passa la parola a me e io dico: no, perché Yahweh. Volevo morire, riassorbire la parola, no? Perché ho fatto, infatti subito dopo ho detto: perdono, non volevo nominare il nome di Dio in vano, tetagramma, no? Oh, Adonai. Però allora, scusate questo inciso, diciamo così. Però se uno appunto da Brianzolo fa la storia che c'è nella Bibbia del popolo ebraico, diciamo, all'inizio non sono neanche un popolo, sono un clan di tribù nomadi, quindi non c'hanno una terra. Allora, nell'epoca pagana, gli dei erano legati al territorio, cioè gli dei pagani sono personificazioni di forze naturali, quindi la montagna, cioè io nasco, muoio, la montagna c'è, mia mamma è nata sotto il cucuzzolo di un vulcano, no? E mia nonna è nata sotto il cucuzzolo dello stesso vulcano, la mia bisnonna, eccetera, non vi faccio tutta la storia, però la montagna è lì, invece la mia bisnonna è al cimitero, la mia nonna è al cimitero, eccetera, ma grazie a Dio c'è ancora, speriamo che Dio dia vita il più possibile, no? Le cose naturali grandi, le stelle, le montagne, il mare, i fiumi, rimangono e ne passiamo. Quindi l'uomo pagano, che è un uomo molto sensato, anche se noi abbiamo l'idea che i pagani sono stupidi, gli indiani, noi abbiamo i cowboys, no? Cultura americana abbiamo sostanzialmente, no? Quindi il cowboys, l'indiano che adora Manitou, no? E invece noi, progresso, europei, intelligenti, che sappiamo come funziona il mondo, no? La storia è un po' più complicata, perché gli uomini in contatto con la natura sono molto saggi, cioè l'uomo che sa stare in contatto con la natura, diciamo, sa molte più cose di quello che io, sempre quando parlo con i vecchi del mio paese, sempre sto zitto perché imparano tante cose. Allora, per i pagani, territorio voleva dire forze naturali, voleva dire divinità locali. Per esempio, vedete, quando Gesù parla con la Samaritana, il problema dei Samaritani è che erano stati corrotti, diciamo, a seguito di deportazioni, quindi erano di tradizione ebraica, quindi adoravano Yahweh, no? Però lo facevano sulle alture, quindi là dove tradizionalmente i pagani adoravano le loro divinità. Ultimamente sono stato a Domodossola a un congresso, su un sacro monte che c'è proprio sopra Domodossola, dove c'è anche una casa di Rosminiani fantastica, dove Rosmini ha scritto varie cose. E questa altura è molto bella perché si vede che è un insediamento molto antico e c'è un altare pagano, dove cadono i fulmini, con i segni dei fulmini che cadevano, no? Quindi è una roba, no? E vicino, accanto, c'è il battistero, c'è un battistero, diciamo, romanico, crollato, quindi solo con un pezzo, una cosa iper romantica, iper bella, però fa vedere, diciamo, come il cristianesimo cerca di prendere poi i luoghi pagani per cambiare il senso, no? Però, diciamo, nell'antichità l'altura, pensate all'Olimpo degli dei, no? È il luogo degli dei. Oh, l'ebreo non aveva neanche un territorio, quindi non c'aveva dei suoi, si portava le sue capre, no? E quando entrava nel territorio di tizi o di cani doveva pagare il fio Ah, gli dèi, cioè il pizzo sostanzialmente, adesso è una versione molto semplice, diciamo, c'erano i boss locali, la versione italiana, diciamo così, no? Italiana in certe latitudini soprattutto, ma ormai in tutta Italia c'è la globalizzazione, e tu vai lì, paghi il fio, le tasse agli dèi di quel luogo lì. Cosa succede? Che a un certo punto gli ebrei si trovano davanti qualcuno che non è umano, qualcuno che è molto potente, qualcuno che parla, che è persona, e gli dà un messaggio di potenza. Cioè all'inizio non è che puoi dire: guarda, io sono il Dio dell'amore, ci vogliamo tutti bene, adesso morirò in croce, no? Devi dire: guarda, che io sono il boss dei boss, cioè io sono il capo di tutti questi dei qua, perché li ho creati io, cioè io sono il creatore. La creazione è affermazione di potenza. L'ebreo è una persona concreta, è un pastore, non è che diceva: Dio, se esiste, deve essere onnipotente. No, quello ci ha sbattuto contro Dio, vi spiego, e ha imparato a conoscerlo. C'è un film, una serie televisiva, non so se vi è capitata, che è John of Arcadia. È la storia di una ragazzina americana che a un certo punto incontra Dio e Dio gli va assegnando delle missioni. Ma Dio si rivela sotto forma di una ragazzina piccolina, la cuoca grassa e simpatica della mensa, un bel ragazzo, cioè si presenta sotto vari aspetti. Non è la Bibbia, non è Rivelazione, è una serie televisiva. Però pone un problema teologico interessantissimo nella prima puntata, perché la prima puntata è lei che incontra Dio per la prima volta, sotto l'aspetto di un bellissimo ragazzo, che dice: guarda, io sono Dio. Lei dice: beh, lo dicono tutti i bei ragazzi che sono Dio, quindi non è una novità. Dice: no, ma io sono Dio davvero, no? E dice: dai, dimostramelo. A me è illuminato, perché io mi immagino l'ebreo bello concreto, con le sue capre, che incontra un tizio e dice: oh, io sono Dio. Dice: vediamo se è vero, no? La cosa molto bella è di questa ragazza, che dice: beh, se sei Dio, fammi un miracolo. E lui la porta davanti a un bellissimo albero d'autunno, una cosa stupenda. Dice: eccolo. Dice: beh, questo è un albero. Dice: beh, fallo te, se sei capace. Che è molto bello. Ma poi noi la creazione l'abbiamo per scontata. Comunque lei non è ancora convinta. Lui la convince veramente quando le dice: però io ho salvato tuo fratello dall'incidente, anche se tu non stai andando in chiesa tutte le domeniche come avevi promesso. Ho detto: questa è una preghiera che ho fatto io da solo a Dio. Questo è veramente, cioè, o è un paragnosta, o è Dio, no? Allora, l'ebreo incontra Dio, e l'essere creatore è essenziale, perché in qualche modo il potere sulla creazione è ciò che fa riconoscere Dio come Dio. E l'ebreo poco a poco deve pensare a questo, deve andare a pensare a cosa vuol dire che quello lì non solo è il boss dei boss, cioè il più potente, ma addirittura che è l'unico Dio, perché gli altri non sono dei, ma sono idoli morti. E quindi si crea una posizione molto bella tra il Dio vivente, il Dio vivo e gli idoli morti. Sono dei salmi stupendi: siano come loro quelli che adorano gli idoli morti, no? Sono ciechi, sordi, no? E invece chi adora Dio sia come Dio, che è molto bello. Ancora tornando all'idea dell'immagine, no? L'uomo immagine, per questo la logica 1 più 1 uguale 3 dentro l'uomo. E a poco, grazie al rapporto con Dio, questo clan diventa un popolo che a un certo punto riceve la promessa di una terra, che sarà la sua terra, dove ci sarà un tempio in una città, in un unico posto, su un'unica altura, che sarà il tempio dell'Altissimo, e si potrà adorare solo lì. Questo è anche la tragedia, noi non ci rendiamo conto, perché noi siamo cattolici, abbiamo la messa, abbiamo la chiesa, no? Possono mancare i preti, dobbiamo pregare che ci siano preti, se no non vale lamentarsi che non c'è la messa o non c'è il confessore, eccetera, eccetera, no? C'è un reclamo terribile, no? Dei fedeli in chiesa e il prete che non esce, no? Non è il funerale, il morto lì e il prete che non esce. Gli sposi all'altare e il prete che non esce, dice, mancano sacerdoti, no? Pregate perché ci siano, una veramente terroristica, stile un po' anglosassone, un po' però, diciamo, a volte la pragmaticità serve, no? Ma noi siamo abituati che il culto è ovunque. Io ho celebrato una volta, durante un congresso in Grecia, una messa davanti al mare greco, in un campo di grano, con i papaveri, su un tronco tagliato, no? che era l'altare, una delle messe, cioè una chiesa così bella non l'ho mai avuta in un certo senso, una roba, era proprio la chiesa era la creazione, no? Anche il mare è così bello che ho capito perché i greci lo prendevano per Dio, no? Quindi dice, ma cosa così bella che ti scuota, no? Ti parla dentro. Allora, quando viene spazzato via il Tempio, quando cade Gerusalemme, gli ebrei non hanno più un posto dove adorare. Nella sinagoga si legge la scrittura, ma non c'è il sacrificio era fatto solo a Gerusalemme. Quindi è una tragedia umana. No? È veramente una cosa che fa pensare. No? Allora, gli ebrei a poco a poco iniziano a capire che questo Dio è unico, gli altri sono creature, o non sono, diciamo, non sono cose, e che questo Dio ha scelto loro come popolo suo. E poi a poco capiscono che la salvezza però non è solo per loro, ma è per tutti, perché il creatore è creatore di tutti. Se è creatore, deve essere creatore di ogni popolo, non solo degli ebrei. Quindi man mano che si capisce la creazione, e ci mettono secoli, non è una cosa banale, nello stesso tempo però capiscono anche o si preparano ad aprirsi al messaggio evangelico. Ed è un po' quello che vorrei farvi vedere oggi, diciamo, un po' in modo semplice per quello che riesco a fare, no? Perché? Perché se uno prende la Genesi, i primi capitoli, sapete già, prima di me hanno parlato illustri esperti, che non è che sono le prime cose che sono state scritte, no? Uno dice, scriviamo la Sacra Scrittura. Come inizio, no? La lettera, no? Caro uomo, ti scrivo. No, diciamo, sono pezzi che vengono poi ordinati, man mano, con un senso teologico. Quindi, per esempio, come inizia la Sacra Scrittura? Come inizia la Genesi? In principio Dio crea, no? Come inizia il Vangelo di San Giovanni? È un caso, E c'è un senso in tutto, no? Perché il Vangelo è la nuova creazione, è il senso di tutto. Quel logos di cui si parla è il logos nel quale è stato creato ogni cosa all'inizio. Quindi per questo ci vuole la teologia, per leggere l'insieme, per vedere anche queste connessioni, no? E riuscire poi a cogliere e a trasmettere il senso di quella roba lì, no? Che è il grande tesoro che noi abbiamo. Allora, se uno prende l'inizio della Genesi, se uno legge la Genesi, tutti avranno letto la Bibbia, no? Qui, cioè la Bibbia è il bestseller numero uno, è il libro più venduto, no? Cioè veramente è il libro più venduto della storia. Quindi uno magari legge Harry Potter, che è un bellissimo libro, lo consiglio, legge i vari bestseller, spero non Dan Brown per non buttare via i soldi, eccetera eccetera, però poi ha letto la Bibbia tutta. Io quando lo dico ai miei studenti, dico, ma giuro, effettivamente non l'abbiamo letta, tranne un mio studente che era protestante, che l'ha letta 47 volte. Ho detto, ma cioè, tu veramente mi hai sorpreso, no? Però uno quando inizia a leggere dice, ma si può leggere Don Giulio? Perché ci sono delle robe un po' strane, no? Se uno prende la Genesi, ci sono 7-8 punti dove uno dice, questa roba qui è un po' sconcia, no? Paio robe brutte, no? Infatti, non so se lo sapete che, diciamo, in altri tempi ci sono stati secoli dove nei monasteri non c'era l'Antico Testamento, per sicurezza, diciamo così, diciamo cose un po' osè, cosa che si può anche capire, certo, movimento biblico, non so se sarebbe stato d'accordo, ma che alcune cose vanno spiegate, anche erano epoche diverse ovviamente, no? Allora, cosa succede? Se uno prende l'inizio della scrittura si accorge che ci sono delle cose che noi capiamo molto bene, cose che facciamo fatica a capire, i figli degli dei che si sposano con le figlie degli uomini, no? I giganti, ci sono cose a volte un po' strane, no? Però beh, questa qui, no? Allora, questo anche ha reso facile il gioco, soprattutto nell'illuminismo, di chi diciamo, la scrittura sono dei miti, no? Come ci sono i miti sumeri, ci sono i miti greci, così. Allora, a me sempre piace andare ai testi, cioè io un consiglio che vi do anche coi ragazzi, cioè leggi, noi non abbiamo paura di niente, perché se veramente Cristo è la verità e la verità ci fa liberi, se noi andiamo a vedere le robe, andiamo a vedere la realtà, si vede, per esempio, Don Giulio, il Vangelo apocrifo, lei lo conosce quel Vangelo apocrifo lì, perché sì, leggiamoli, i Vangeli apocrifi io li ho letti, no? Tutti, no? Li ho letti abbastanza. Tu leggi il Vangelo, guardi,
questo non c'entra niente, cioè nel, non so, nel Vangelo apocrifo Gesù gioca con i suoi amichetti, perde e allora fa il miracolo per sottometterli e devono adorarlo, no? Invece nei Vangeli veri Gesù non vuole essere adorato, scappa, no? Fa i miracoli per salvare qualcuno, non per, oppure quello famoso dell'infanzia dove a San Giuseppe gli viene fuori male il tavolo, no? Fa una gamba troppo corta, allora Gesù bambino dice, ci sono qui io Giuseppe, no? Papà, tiriamo e si allunga, no? Robe che non tornano, mi spiego, cioè nel Nuovo Testamento si vede che il miracolo ha un'altra funzione. Il miracolo non ha neanche la funzione di curare, ma la funzione di rivelare l'amore di Dio, cioè rivelare il Padre. Ogni cosa che fa Gesù, i miracoli sono parole in qualche modo, parole efficaci, poi lo vedremo, no? Poi lo vedremo, non lo so, perché sto andando più lento di come... Però vi vorrei dire tante cose, tante cose. Allora, la cosa bella è che se uno invece dice, va bene, questi sono testi e letteratura, no? Sono testi che possiamo confrontare con testi antichi, no? Guardiamo la Genesi nel contesto dell'epoca. Cioè, non pensiamo alla Genesi come un testo di scienza scritto adesso, no? Perché la funzione non è quella. Bisogna stare attenti, dice Ratzinger, a dire la Genesi non è un testo scientifico, quindi non dobbiamo pretendere le cose scientifiche, perché sennò poi possiamo usarlo in altri modi, no? La Genesi non è un testo di morale, cioè possiamo cambiare genere e a un certo punto non rimane più niente, no? Cosa che qualche esegeta, non Romano Penna, grazie a Dio, però qualcuno magari ha fatto, no? Alla fine togli, e non c'è più niente, no? Ora, se uno invece dice, vediamo un attimo, Dio crea il sole, la luna, che sono chiamati lumi, lampade. Ora, signori, due secoli prima di Platone e Aristotele, che credevano che il sole e la luna fossero dei, no? Come tutti i grandi popoli antichi, dei pastori, dei beduini, no? Pastori di capre, dicono che il sole e la luna sono lumi. Come gli viene in mente a sta gente? Io capisco che gli egiziani forti a un certo punto possono avere in mente qualcosa, ma questa gente così semplice e così presto che riesce a vedere la natura non come una divinità, non come qualcosa di sacro, ma come qualcosa che posso toccare, che posso maneggiare, perché Dio me l'ha affidata a me. Oh, questo è sconvolgente, assolutamente sconvolgente. E la scienza diventa possibile in questo momento. Non è un caso, secondo me, che tanti scienziati sono ebrei. Io ho appunto, ho lavorato con tanti di questi. Perché? Perché sono i primi che hanno capito che potevano toccare le cose create. La montagna la potevano toccare, la luce la potevano maneggiare. Cioè che era sotto il loro dominio. Non era una cosa sacra, una cosa che non puoi avvicinare, che ti fa paura. Di più, e era così perché? Perché era creata da quello stesso che ha creato me, in modo tale che c'è dentro un senso che io posso capire. C'è un famoso fisico che si chiama Feynman, di origine ebraica, mi sembra non credente né praticante, però, se ricordo bene, che inizia le sue lezioni, una serie di lezioni di fisica che sono il testo mitologico di tutti i fisici, cioè quando un fisico teorico inizia a studiare, le lezioni di Feynman sono, diciamo, la Bibbia, scusate, adesso è un po' irriverente dirlo qui, diciamo, del fisico teorico, no? E la prima pagina racconta questa scena. Che cos'è la fisica? Dice, la fisica è come se un extraterrestre cade sulla Terra e a un certo punto scopre, da dietro un cespuglio, due umani che giocano a scacchi e li guarda e inizia a dire, ah, guarda, il cavallo muove a L, muove così, no? E la fiera fa solo così, no? E con la regina. E a furia di veder giocare a scacchi, impara le regole degli scacchi. E diventa capace di giocare una partita. Allora, questa immagine è molto bella, diciamo, molto semplice, però se uno la guarda con occhi teologici è profondissima. Perché vuol dire che se io guardo la natura, c'è dentro delle regole. È un gioco degli scacchi, che ha degli regole che io posso capire, ma questo vuol dire che chi ha fatto quella scacchiera e io abbiamo un logos in comune, possiamo comunicare, almeno giocando a scacchi, ma possiamo comunicare. Allora, lo stesso atto scientifico presuppone che quella roba che è davanti non è Dio, cioè è qualcosa che è come te, che puoi toccare, e che quella roba lì c'ha dentro un logos, una logica. Se no, non inizi a fare fisica, perché non pensi che ci sono delle leggi. C'è un presupposto iniziale che le cose devono cadere sempre in questo modo, che c'è un comportamento armonico, un comportamento sensato, che c'è un senso. Se no, neanche ci mettiamo a cercarlo in un certo senso. Quindi la cosa meravigliosa è che in qualche modo la genesi fonda tutta la scienza. E questo è sconvolgente, perché è contrario a quello che ci dicono abitualmente, cioè i messaggi che passano è che la Chiesa è contro la scienza, i messaggi massmediali. Poi se voi vedete un portale che si chiama DIS, fatto da professor Tanzella Nitti, è molto bello, è documentazione interdisciplinare su scienza e fede, no? E uno scopre appunto le metri, scopre quanti scienziati erano sacerdoti o credenti, no? La maggior parte, anzi, se uno poi fa sul serio e inizia a guardare la storia del mondo, si rende conto che l'ateismo è una roba subumana, cioè è qualcosa che c'è solo negli ultimi due secoli, e che è concentrato in Europa. Ma anche attualmente, se tu vai negli Stati Uniti, la posizione è molto diversa, cioè non sei visto come strano perché sei cattolico. Questo c'è molto in Europa, dove devi chiedere scusa perché ti fai il segno della croce, dove in Norvegia la tizia che legge il telegiornale non può portare la croce al collo durante il ciondolo con la croce, perché però se avesse la mezzaluna la potrebbe portare. Oh, c'è un problema, vi spiego, un problema grosso qui in Europa, no? E noi dobbiamo saper rispondere, sapere in qualche modo dare strumenti alle persone per difendersi da questi condizionamenti. E non c'è miglior difesa della verità, verità che è umile, no? Ma che è invincibile in qualche modo, proprio nella sua umiltà. Allora, se uno prende per esempio la Genesi e la confronta con i miti di creazione, i miti originali, cioè ogni popolo, ogni religione deve rendere conto di da dove veniamo, no? E quindi, per esempio, se uno prende l'Enuma Elish, che è, diciamo, la tradizione persiana, è molto interessante fare il confronto, perché secondo, adesso faccio un riassuntino, secondo questa tradizione come è nato il cielo, la terra? C'era un dio che è il dio della luce, che si chiama Marduk, che si scontra con un drago originario, che è un drago cattivo, no? Marduk, cavaliere luminoso contro il drago cattivo. Chi vince? Vincono i buoni, cioè come un film di cowboys dove perdono i cowboys, non esiste, no? Vince il buono, taglia a metà il drago, la metà superiore diventa il cielo, la metà inferiore diventa la terra, e gli uomini da dove vengono? Gli uomini sono il sangue del drago, le gocce di drago cadendo a terra formano gli uomini, quindi sono, diciamo, fango di sangue e terra, no? Oh, è ovvio che ha un senso, rende ragione del peccato originale, per esempio, no? Perché noi, perché ci abbiamo la tendenza alla cattiveria a volte? Perché siamo sangue di quei dragoli. Ma ha un grande svantaggio, che è una costante in tutte, diciamo, le religioni pagane, cioè che c'è in origine un principio buono con un principio cattivo, che si scontrano. Se prendete per esempio la mitologia greca, è fantastica, io questo ve lo consiglio ogni tanto di leggerlo, di andarvi a guardare i miti greci, perché è una storia di mafia, no? Ci sono Urano, Crono, Zeus, no? Uno che ha i figli però non vuole che i figli prendano il potere, quindi li nasconde, li ingoia, cioè una cosa, diciamo, un po' anche, bisogna dire la verità, truculenta, no? Però sono guerre di mafia, signori. Cioè non sono padri, sono padrini questi qua, no? E stanno lottando per il potere. Sono favole. Cioè questa è la cosa forte. Quando uno legge la Genesi non ha l'impressione di stare davanti a una favola. Perché c'è il tempo, no? C'è l'adorazione. Ci sono robe vere. C'è solo Dio. Non c'è Dio con davanti un altro. C'è Dio con davanti il nulla. E trae dal nulla tutto quello che c'è. E tutto viene dichiarato buono. Guardate che è una roba sconvolgente, cioè che l'uomo pensi che il mondo sia buono non è facile. Voi pensate oggi, Cioè, oggi, se tu parli con le persone al bar, in pullman, al lavoro, cioè la gente non ti dice che il mondo è buono, ti dice il mondo è cattivo. Chesterton diceva che l'unico dogma per il quale non aveva bisogno della fede era il peccato originale. È evidente. Io ho un collega che però secondo me è un controesempio, infatti stiamo studiando il caso perché gli basta un controesempio così buono che secondo me c'è qualcosa che non va, no? Però a furia di dirgli questa cosa gli sto facendo saltare i nervi, quindi sto verificando l'esistenza, diciamo, fatto oggi nella conferenza che ho fatto. A un certo punto ho iniziato a dire questa cosa e ho visto lui che diventava viola, ho detto: se dice il mio nome lo strozzo. Ha detto: ah, vedi che ce l'ha anche lui. Pochissimo, però qualcosa è rimasto anche lui, no? Allora, dire che il mondo è solo buono, che l'origine di tutto è solo la bontà, è qualcosa di sovrumano. Cioè l'uomo non lo fa da dentro, richiede un punto di osservazione esterno rispetto al sistema. Cioè noi siamo, è come quando sei sul treno, no? Sul treno, e parte il treno vicino, e non capisci se sei partito tu, che ti manca un punto di osservazione, no? Infatti se vedi gli alberi o un pilone, dici: ah no, mi muovo io, si muove lui, no? Allora, i pagani sono dentro il sistema, sono dentro la natura. E se gli ebrei fossero stati dentro la natura e basta, avrebbero avuto concezioni pagane, ma hanno incontrato qualcuno che veniva da fuori la natura, qualcuno che sulla natura sapeva più di loro perché l'aveva fatta, qualcuno che addirittura gli ha affidato la natura, qualcuno che gli dice che tutto è stato fatto per amore, quindi che il senso vero più profondo non è 1 più 1 uguale 2, 1 più 1 uguale 2 è conseguenza di 1 più 1 uguale 3. In principio c'era 1 più 1 uguale 3, cioè un atto gratuito d'amore. Per questo il mondo va avanti, perché si fanno i figli, perché ci si ama, perché c'è l'amicizia, perché ci si aiuta. Perché questo, l'amore è creativo, e noi siamo gli unici che siamo capaci di amare così, perché siamo immagini del creatore. Una pietra non può scegliere di riprodursi, non può scegliere di sacrificarsi per qualcuno. Gli animali possono essere caruci, tutto quello che vuoi, però diciamo, non hanno, mi ricordo, scusate la brutalità, perché oggi anche uno dei problemi secondo me è che siamo lontani dalla natura, quindi io i ragazzi del catechismo li porterei veramente in campagna a vedere le mucche, no? A vedere come si accoppiano i cani, scusate, perché serve, perché è uno dei miei traumi che ho vissuto in un seminario per 2 anni dove c'erano molti cani, perché era fuori Roma in campagna. C'erano molti cani per difenderci, diciamo, di notte, era una cosa abbastanza grossa. E il problema era quando, scusate, non è una cosa edificante, però sono animali, quindi poveracci. Quando era il periodo del calore, no? La figlia massacrava la mamma, no? E dovevamo cucire le orecchie alla mamma con un compagno di seminario che era veterinario. Perché? Perché che era figlia e mamma se lo scordavano, cioè che non ce l'hanno loro gli animali, no? E diciamo, è una cosa per noi aberrante, vi spiego, gli animali sono animali, diciamo, uno dice: cioè, mangi come un animale, appunto, mangi come un animale. Cioè, una volta che uscino avevamo sopra la cuccia, le super cucce che avevano, avevamo un sacco così di cibo, no? E erano riusciti ad arrivare di notte a tirar giù il sacco e abbiamo trovato la mattina i cani, cioè a terra, così spaparanzati come potevano spaparanzarsi loro, perché loro avevano finito tutto. Cioè quando gli mangi come un animale, mangi come un animale, cioè uno deve averlo visto, no? Per capirlo. Allora il nostro problema, mi sembra, è che siamo lontani dalla natura, no? E non vediamo più come è la natura, non capiamo tante cose che invece noi dobbiamo capire, perché sennò alla fine quello che succede è che iniziamo a vivere come animali, iniziamo a vivere secondo la logica della necessità. E invece, proprio partire dalla Genesi, partire dall'inizio, ci libera, ci spiega chi siamo veramente, da dove veniamo. Ci dice cose meravigliose, per esempio, se uno guarda l'inizio della Genesi, Dio dice 10 volte sia la luce, eccetera, eccetera. Queste sono le 10 parole. Se uno parte da queste 10 parole, scopre che i 10 comandamenti si chiamano le 10 parole. Perché? Perché l'alleanza non è un'altra cosa. Adesso vi do la legge morale. No, 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 no. L'alleanza, le 10 parole, i 10 comandamenti, sono semplicemente la continuazione della creazione, cioè corrispondono alla realtà, corrispondono a ciò che è, a ciò che è la natura. Infatti a me dicono, no, Don Giulio, veramente che brutto il mondo di oggi, no? Perché ammazzano, ti rubano la moglie. Dico, effettivamente è un mondo difficile, no? Dico, però guarda che tutte le cose che hai detto sono i comandamenti, se ci pensi, no? Cioè, è che è un mondo brutto perché non viviamo più i comandamenti. E quindi non si riusciamo a stare più in questo mondo, perché i comandamenti sono la legge di questo mondo, della natura. Allora noi dobbiamo far gustare, veramente ve lo dico col cuore, cioè la sfida del catechismo secondo me è far gustare la bellezza della dottrina cristiana, della Genesi, di quello che ha fatto Gesù. Gesù, quando nel capitolo 19 di Matteo parla del divorzio, e gli apostoli si scandalizzano perché dice che non ci si può divorziare, gli apostoli, San Giovanni, no? Perché come cioè, Pietro, quello duro, gnucco si dice dalle mie parti, no? Un po' passionale, lo capisco ancora, poi sposato con la suocera, eccetera, eccetera, no? Comunque, cioè, Pietro passi, no? Matteo, cioè, giù da figurarsi, no? Però Giovanni, quello buono, no? Io sono anche un po' contrario a questa visione di Giovanni così agiografica, no? Perché, insomma, buon Hermes, no? Cioè, davanti Giovanni è quello che davanti al villaggio che non li accoglie dice Gesù, facciamo scendere il fulmine dal cielo. Cioè, beh, bello bambino, eh? Giovanni, beh, è mistico, tutto lì bravo, sembra San Luigi Gonzaga, no? E no? Un piccolo Zeus, no? A stare un po' attenti a non edulcorare troppo, no? Però, appunto, gli apostoli, Giovanni, tutti quanti dicono, loro non conviene sposarsi. Allora non conviene sposarsi, perché non posso mandare via mia moglie se si comporta male. Se se ne va devo rimanere fedele, già sentita questa cosa, no? Perché? Perché in fondo il cristianesimo è la proclamazione dell'amore, che però ti dà anche la forza per amare, perché i sacramenti, perché voglio andare in chiesa? Perché la tradizione lo dice, no? Per mangiare, cioè andare in chiesa è mangiare il cibo dell'anima, il cibo che ti dà la vera vita, che non passa, no? Allora, visto che oggi mangiare è una roba che funziona, cioè poi ci sono le diete, eccetera, eccetera, però la gente è sensibile a ricevere, a nutrirsi, no? Noi dobbiamo riuscire a parlarne così, no? Se tu non preghi, se tu non vai a messa, non riesci più ad amare. Appunto, sai, ai parioli le ragazzine che si prostituiscono, perché una ragazzina ferita da giovane, ferita nell'amore, ha dentro degli squarci pazzeschi, fa molta fatica a riamare. Io adesso sono sconvolto dalle ragazzine che io lavoro a livello, lo sa, Don Andrea, come cappellano universitario, quindi le prendo, le intercetto a 19 anni, no? E tu trovi dei dolori pazzeschi, delle ferite immense, perché quando una donna ama, anche se ha 14 anni, poi viene ferita, poi scopre che quello non era amore e ha dato tutto a se stessa, cioè dentro ha bisogno di essere curata, ha bisogno di Gesù che le fa capire che lei è nuova, che ti fa nuova, che l'amore vince ogni cosa, che di questo dobbiamo parlare, no? Dobbiamo far assaporare questo, no? E appunto Gesù, quando parla del fatto che noi siamo fatti per amare per sempre, parla dell'imprincipio. In principio non era così. Ma una volta è successo che ero in aereo, andavo a un congresso, ero su una compagnia svizzera, e a un certo punto ho visto che la hostess, che era, cioè, non giovanissima, mamma giovane, diciamo così, però mamma, mi guardava. Io ero ordinato da poco, 2 o 3 anni, magro, pretino, non ero come adesso, un po' più uno, mi guardava, dico, se prete devi sempre stare, diciamo, pronto, no? A lavorare, no? Signora, magari bisogna di qualche cosa. E a un certo punto, visto che non ce l'ha fatta più, mi ha detto, ma lei è un prete cattolico? Ho detto, sì, sono un prete cattolico. Ho detto, magari è cattolico, si vuole confessare, no? Pronti al servizio, no? Poi appena ordinato sei scattante, no? Poi dopo ti arrivi e dici, ma tanto, c'è tempo, no? Cioè, arriviamo, no? Sei ipernervoso, no? E mi dice, ma allora lei non si sposa? Ho detto, adesso ho capito, no? Sta qui una mamma che vede il figlio e dice, questo qui chi lo cura, no? Chi si prende cura di questo qui, no? Si fa tenerezza, poi vestito di nero, una cosa anche un po', no? Un po' dark, no? Un po' Matrix, no? E allora ho iniziato a parlare, no? E mi diceva, ma perché la Chiesa non mi fa sposare? E l'aiuta, l'unica cosa che funziona lo Spirito Santo nella vita, ci hanno detto, la stessa ragione per la quale non c'è il divorzio secondo la Chiesa Cattolica. Cioè, perché? Perché l'amore è per sempre. Il sacerdote è testimone che c'è un amore così grande che riempie, e questo amore è per tutti e che può riempire la vita di tutti. Per questo il matrimonio può durare per sempre, perché c'è Dio, no? Un sacerdote che si sposa, è rito orientale, tutto quello che volete, però un sacerdote che non si sposa testimonia di più l'amore, no? Parla d'amore. Addirittura c'è un autore molto interessante, Samuel, che studiando, diciamo, comparando il mondo pagano e il mondo cristiano, è arrivato alla conclusione che le canzoni d'amore, no? Cioè le canzoni napoletane, sono una roba cristiana. Perché? Perché prima, diciamo, c'era il fatto. Anzi, tutta la cultura greca, se ci pensate, gira attorno a Omero, giusto? E Omero gira attorno a una donna, cerca la fama, no? A una donna desiderata, no? E perché è stata scritta l'Iliade? Perché questi greci devono ricordarsi per tutta la vita, questa è un'osservazione molto bella di Simone Weil, che hanno desiderato troppo. Sono andati alla guerra per una donna, hanno vinto pure la guerra, ma hanno preso tante di quelle mazzate. Ma tante di quelle mazzate che non lo devono fare più. Quindi il messaggio veramente centrale della Grecia è non desiderare troppo, attento. E per esempio c'è Prometeo, no, che ruba il fuoco agli dèi o agli uomini, appunto, compie un dono, rompe la simmetria, no? E viene condannato, sapete, a un'aquila che gli mangia il fegato. Una bambina una volta sentendolo disse una cosa bellissima, dice: povera aquila, tutti i giorni fegato, no? E ciò che avrei detto io da bambino, cioè il bambino traumatizzato dal fegato, no? Dice, ah, no? E se mi dice, non aveva l'esperienza che ti mangiano il fegato, ma aveva l'esperienza del mangiare il fegato, non mi si è identificata, no? Allora, diciamo, il desiderio per sempre è una roba che è cristiana. Per esempio, Osea, adesso stiamo parlando della Genesi, anzi finiamo di parlare della Genesi perché siamo quasi arrivati alla fine. Osea è uno dei libri dell'Antico Testamento che a me piace di più, perché è un profeta che lì a farsi i fatti suoi, Dio lo chiama: Osea, no? C'ho una missione per te, dimmi cosa devo fare, no, devi sposare una prostituta. Io dice, ho capito male, no? Devo dire che prostituirsi è cattivo. Dice, no, Osea, tu devi sposare una prostituta. Che senso c'ha, no? E i padri della Chiesa anche c'erano il problema, sto libro cosa vuol dire, appunto, la teologia, no? Che dobbiamo sposare le prostitute, ma mica bene, no? E perché? Perché il messaggio che deve arrivare al mio popolo è che io li ho creati, io li ho amati di amore eterno, e anche se loro vanno con gli idoli, cioè si prostituiscono, io continuo ad amarli, no? E la croce di Cristo è questo all'infinito. Cioè è Dio che manda suo figlio, che si fa ammazzare in croce. La croce non l'ha voluta Dio, eh? La croce l'abbiamo voluta noi uomini, eh? È Caifa che dice meglio che solo uno muoia, un uomo solo muoia, piuttosto che e vede quello che succederà. Però è la logica umana, quella del capro espiatorio, quella di prendere a calci il cane e litigare con la moglie perché il capufficio mi ha trattato male, no? Ma Dio sta al nostro gioco fino alla fine e avanti. Fino alla fine, io vado sempre avanti per se non arrivo in ritardo. Sta il nostro gioco fino alla fine, e è fedele a se stesso, cioè al fatto che questo Dio è amore, fino alla fine. E allora, secondo me, per parlare della Genesi è importantissimo far leggere i testi, far leggere testi simili per fare della differenza, ovviamente non ai bambini piccoli, però diciamo già a persone alle medie o al liceo, signori, diciamo, i messaggi sono forti a volte, i professori di filosofia sparano pesante, alzo zero alcune volte, no? Cioè, devi attrezzare la persona, però far innamorare dei testi e poi far innamorare della creazione. Cioè, noi dobbiamo, io sono un po' fissato con l'esperienza estetica, no? Perché oggi c'è una forma di estetismo. Cioè oggi mia cugina vede Glee, mia cugina ha 11 anni, vede una serie televisiva che è tutta balletti, cose varie, adesso magari qualcuno di voi è patito, no, di Glee, però non ho niente contro Glee. Però, diciamo, tutta la sua esistenza, tutta la sua visione del mondo è estetica, è una bella ragazza, è vestita bene. L'altro giorno mi ha detto: tu non puoi vedere Milla, che non so che attrice è, un'attrice che c'è il cognome di un giocatore della Fiorentina, slavo, che c'era prima, che non mi ricordo mai, non la puoi vedere perché sei parente, tu non sei libero. Che mi sono arrabbiato, ho detto: sì, ma tuo papà è libero o non è libero? Sì, ma a me piace Marilyn Monroe. Ho lasciato lì, ho lasciato il discorso, perché ho capito che non c'era spazio per un dialogo, no? Però la ragazza è tosta. Una volta mi ha detto: Giulio, sono andato a messa mercoledì, quindi non vado domenica. Subdola, fetente, perché si aspettava che dicessi: ma no, vai domenica, per fare apposta il contrario di quello che dico. Allora io, che sono subito refletente, più di lei perché più anni e sono della stessa razza, non ho detto questo. Però non potevo neanche dire: ma no, non andare, no, perché sennò con la sua mamma, cioè, il Giulio prete mi ha detto, no? Una volta mi ha detto: perché ti sei fatto prete? Sei proprio stupido, no? Potevi guadagnare tanti soldi, andare a Yale, appunto, ti sei fatto prete che non serve a niente, no? Cioè, capire la ragazzina. Ho detto: senti, ma il Don Fabio farà piacere se tu non vai a messa domenica? Ah no, il Don Fabio no, allora vado. Don Fabio, secondo me, è stato un capolavoro pedagogico, perché c'era poco da discutere, c'era andare alla persona, no? Però guardate che è vero che hanno bisogno di gustare la realtà, hanno bisogno di fare esperienze estetiche vere, cioè di vedere la bellezza del reale, non la bellezza della superficie. Per questo sulla Genesi ci giochiamo molto. Sulla Genesi ci giochiamo molto perché, io quando ero all'elementare ho fatto l'esperimento del fagiolo da mettere dentro la bambagia, cioè voi, io dell'elementare non mi ricordo niente, mi ricordo A come ape, eh? Cioè, poi allora ci facciamo fare le stanghette, no? E poi mi ricordo il fagiolo, perché per me è una roba pazzesca. Tu vai via da scuola e il giorno dopo c'è una roba che è uscita da lì, ma è una roba miracolosa, no? Poi ti spiegano che c'è questo logos, che è il logos della vita e il logos della creazione, che ti parla di Dio in mille discorsi, no? Cioè, e che il mondo è bello, cioè il mondo è bello, la creazione è bella, e dobbiamo farlo assaporare, no? E dobbiamo far vedere come questi testi parlano di quello che abbiamo attorno a noi, quello che abbiamo nel cuore. E allora diventa una meraviglia, no? E ho finito.
Ora avete visto approcci molto diversi, appunto l'idea di questi due giorni, poi ripeto, aggiusteremo pian piano il tiro, e di vedere approcci diversi per capire, però questo lo possiamo portare tutti insieme via, che la creazione è un tema importante. Non si può parlare della scrittura, della fede, saltando questo capitolo, ma questo è un punto decisivo. Una battuta che poi riprenderò, mi tornava in mente ascoltando i relatori di oggi. Voi sapete che c'è questo grandissimo filosofo Ajage, Fabrice Ajage, francese, un neoconvertito. Lui dice, gioca su due cose. Lui dice: la creazione vuol dire che se il creatore ha fatto il fagiolo, la moglie, vuol dire che è bella la moglie. Io non posso dire che è bravo il creatore e che è brutta la creatura. Cioè, se il creatore ha fatto la creatura, vuol dire che la creatura è bella. Lui fa questo esempio, l'ho dato un francese, dice: io incontro, dei ragazzi incontrano Dante e dicono, dei francesi: ah Dante, tu sei il migliore poeta italiano, il migliore poeta del mondo. E Dante gli dice: sì, e quali versi avete letto che ho scritto? Nessuno. E allora voi fate a dire che sono bravo. Cioè, se io dico che il creatore è il creatore, vuol dire che le creature mi piacciono. Dire che il creatore è padre, il creatore perché padre, no? E viceversa, la creatura domanda del creatore, cioè se io amo un amico, io voglio che il mio amico non muoia, cioè io, se io amo la creatura, cerco il creatore, perché io voglio che la mia innamorata non muoia, io voglio che la creazione intera raggiunga il creatore e la creatura, sono importanti, insomma, no? E notate, ci riprendeva, secondo me è interessante, quei testi di penna che citava all'inizio sui Vangeli sono veri, cioè Gesù parla della creazione, lui diceva giustamente che sono minore, ma voi pensate, Gesù per spiegare il matrimonio dice: in principio Dio ricreò maschio e femmina, cioè Gesù dice la Genesi è vera, cioè la Genesi non è vera solo per gli ebrei, è vera per Gesù Cristo. È molto interessante questa cosa.